quasi stento a crederci. E scrivo per realizzare affinché ci sia testimonianza di tale evento. La nostra lingua è qui, nel continente africano, sulle sponde del fiume Gambia. Alcuni giovani della nostra stirpe capiscono e parlano il genovese. Dicono di discendere dai superstiti di quella spedizione.
E se quella stessa mattina avessero già pensato al ritorno? Il porto di Genova che si avvicina, la musica delle onde, la brezza marina che spiega le vele e si dissolve sugli spigoli di due volti scavati da un sogno. Tutti ne abbiamo uno. Si dice che non c'è partenza senza ritorno, ma misteri e leggende sfuggono da questa logica. Anzi, la affrontano. Perché la partenza è necessaria finché inizi un viaggio. Il ritorno, invece, è un mistero. Affinché questo diventi leggenda. Le leggende sono storie, ma si può dire il contrario? La storia non è leggenda, ma le storie, beh, forse alcune lo sono. Vivono di sé, di forse, e di chissà come sarà andata. Già, chissà come sarà davvero andata ai protagonisti di questo racconto reso affascinante da misteri e supposizioni. E se fosse proprio questo il senso di tutto? In fondo le leggende sono tradizione, e la tradizione è verità divina. Antoniotto Uso di Mare era un mercante, un navigatore e un esploratore genovese che nel 1445 si addentrò nel continente africano, seguendo le sponde del fiume Gambia. Operava spesso al servizio del Portogallo ed era partito insieme ad Alvise d'Amosto per proseguire una precedente spedizione nel Centro Africa, già avviata qualche anno prima con Antonio De Noli, anche lui a servizio del Portogallo. Antoniotto scrive queste parole a Lisbona e la lettera è tutt'oggi conservata nella biblioteca di Genova. Ma a quale spedizione fanno riferimento i superstiti di cui lui scrive? Qual è la stirpe di cui parla e, soprattutto, perché in Gambia si trovano persone che parlano il genovese? Ci serve un cognome, Vivaldi. I genovesi Ugolino e Vadino Vivaldi sono stati due fratelli esploratori conosciuti per una spedizione verso le Indie. Questa avrebbe anticipato di ben due secoli quella più nota di Vasco da Gama, capaci invece di raggiungerle non attraverso la via delle spezie, ma circumnavigando l'Africa occidentale e doppiando il Capo di Buona Speranza. Ugolino era quello che poteva definirsi un uomo istruito. Viaggiando aveva appreso lingue e dialetti parlati su quasi tutte le coste del Mediterraneo. Un elemento non da poco, che ne faciliterà sicuramente la partenza per l'Oriente, all'epoca considerato luogo di innumerevoli misteri e ricchezze. Vadino, invece, era il fratello piccolo. Era 9 anni più giovane rispetto a Ugolino e con lui condivideva quell'indomabile curiosità di scoprire la via di quel paradiso tanto decantato. I libri lo annoiavano e preferiva le armi e l'avventura. Il suo spirito era arguto e per questo era ben voluto nella società. Diciamo che se Ugolino era lo stratega, Vadino era più un tipo da «partiamo e vediamo che succede». È il 1291 e il commercio nel Mediterraneo è letteralmente manovrato da Genova e Venezia. Due città forti dei loro avamposti nella città di San Giovanni d'Acri, in Galilea, che garantisce un appoggio sicuro per i mercati orientali. Ci troviamo nel periodo storico in cui le repubbliche marinare sono vere e proprie potenze belliche ed economiche, che si contendono il potere anche lontano dall'Italia, combattendo per il commercio via mare delle spezie verso l'Oriente. Sono due città costiere senza grandi risorse locali e quindi sono costrette a cercare rifornimenti lontano dai loro territori. Il Mediterraneo è il loro campo da gioco e Genova la fa da padrona per quanto riguarda flotte marittime e commercio. Questo gestito da ricche caste di banchieri e mercanti che hanno un unico sogno: rendere ancor più grande la Repubblica Genovese. Fino ad alcuni anni prima, parliamo del triennio 1258-1261, il porto di Acri era stato campo di battaglia tra le flotte alleate pisane e veneziane contro quella genovese, che all'epoca era considerata quella preponderante, nonostante avesse subito una grave perdita di uomini e galee durante il primo scontro del 1258. La rivalità tra le repubbliche marinare era aspra e si concentrava quasi del tutto nel duello tra Genova e Pisa. Le due città condividevano lo stesso sbocco sul mare e, paradossalmente, avevano combattuto fianco a fianco per liberare dai pirati le Baleari, la Sardegna e l'Africa settentrionale.
«Meglio la peste che un pisano alla porta!»
dicevano i genovesi. Per questioni invece di pudore e buonsenso, non è il caso ripetere quello che dicevano i pisani. Comunque, nonostante le prime disfatte, i genovesi, comandati da Lucchetto Grimaldi, tornarono all'attacco nel 1261, conquistando la Torre delle Mosche, che era la principale torre del porto di Acri, all'epoca sotto il controllo di Pisa. È però nel 1291 che ha inizio la nostra storia. Le cose sono cambiate drasticamente. Il 1291 è l'anno in cui gli equilibri del Mediterraneo vengono compromessi dalla conquista di San Giovanni d'Acri da parte dei musulmani, che spodestano il controllo dello Stato crociato dal porto strategico. È quindi in questo contesto che Genova necessita di trovare una nuova rotta per continuare ad avere il controllo sui mercati orientali. Potere, controllo, denaro, tre fattori che non possono cedere lo scettro di traino principale al nobile istinto della scoperta e della curiosità. C'è però un'altra parola, il coraggio, che associato ai fini commerciali della spedizione, convince i fratelli Vivaldi a partire verso l'ignoto, cercando una nuova rotta da sfruttare. Coraggio, sì, perché i Vivaldi salpano dal porto di Genova quando neppure si dà per certo che la terra sia tonda. Sono guidati dalla naturale e istintiva attrazione verso l'ignoto, un po' come quella che oggi abbiamo per lo spazio galattico, no? Sì, ok, partire. Ma perché? Per fama? Per conoscere o per amor di patria? Forse per la speranza di arricchirsi. Se infatti non consideriamo l'interesse personale, i fratelli Vivaldi sono cresciuti in un contesto in cui il denaro e il profitto sono ritenuti indispensabili per la sopravvivenza della città. Se fosse venuto a mancare quel profitto, sarebbero diminuiti gli investimenti e lo sviluppo stesso. Era questo il pericolo che correva Genova se non si fosse trovata un'altra via per i commerci. Oppure se altri, prima di loro, l'avessero trovata. E per altri si intendevano ovviamente i veneziani. Tra i maggiorenti genovesi, Tedisio Doria è il più ambizioso. Sarà lui, infatti, a reclutare e a partire con i fratelli Vivaldi, investendo molti capitali per allestire l'impresa che avrebbe dovuto portare alle Indie via mare. Anche gli stessi fratelli investiranno grandi cifre nel viaggio. Queste tormenteranno il più grande e pragmatico dei fratelli, Ugolino, spinto però dalle parole che le onde sussurreranno.
Là, oltre il conosciuto, c'è la tua risposta. Dove ora credi ci sia la fine, c'è il principio.
Ma in un contesto ancora acerbo dal punto di vista geografico come quello medievale, cosa significa raggiungere le Indie? Quale area geografica corrisponde alle Indie? È da qui che scaturiscono i primi dei tanti dubbi sulla spedizione dei fratelli Vivaldi. Tanto affascinante quanto misteriosa, considerato il fatto, non da poco, che i due, ahimè, non faranno mai più ritorno dal viaggio intrapreso. Nel tardo Medioevo, con l'espressione «raggiungere le Indie», ci si riferisce a un territorio estremamente vasto, che comprende le coste orientali della penisola arabica, l'attuale India, fino alla Cina e all'intera Asia. In conferma del fatto che la destinazione fossero realmente le Indie, in uno scritto di Jacopo Doria, zio di Tedisio Doria, il facoltoso finanziatore che partirà con i fratelli, si legge
«Ad partes Indie per mare oceanum».
Ovvero, per le Indie, attraverso l'oceano. A questo punto i dubbi sulla destinazione sembrano risolti, ma è il tragitto percorso che desta ancora dei dubbi. Quale rotta avrebbero scelto i Vivaldi per compiere tale impresa? Il fatto che nessun documento attesti la volontà dei due di circumnavigare l'Africa per arrivare a Oriente ha fatto sì che i più audaci pensassero a un'impresa oceanica in tutti i sensi. Se così fosse, i Vivaldi sarebbero stati i primi a cercare le Indie attraverso l'Occidente, mandando quindi un sonoro ciaone al ben più noto e futuro collega Cristoforo Colombo. Ma mettiamo il caso che i Vivaldi avessero optato per la rotta oceanica. Quanto tempo ci avrebbero impiegato, considerando il fatto che si parlava di mari più vasti di tutte le terre conosciute messe insieme? Considerando anche che non vi era ancora certezza assoluta sulla sfericità della Terra, si potrebbe dedurre quindi che la traversata del viaggio risultava decisamente poco conveniente. Il paradiso del prete Gianni, terra di pietre preziose e favolose donne nude, esisteva ed era quasi sicuramente in Africa. A garantirlo erano state le preziose testimonianze di Marco Polo, decorate da dettagli veritieri e degni di fede. Perché dunque non prendere due piccioni con una fava? Magari tentare la rotta africana con la speranza di trovarci nel mezzo un luogo di tale ricchezza. Conveniva, no? E se fosse stato questo il vero scopo della spedizione? A questo punto ci sono però due dati di fatto. Il primo, lo stretto di Gibilterra come unica via d'uscita dalla conca mediterranea deve essere stato indiscutibilmente la prima tappa delle due galee. Il secondo, i genovesi, possedendo già all'epoca colonie sulle coste marocchine dell'Africa occidentale, avevano già familiarità con quella rotta. Se inoltre si considera, come già detto, che il metodo di navigazione più sicuro e utilizzato dell'epoca fosse il cabotaggio della terraferma, si potrebbe affermare con quasi certezza la volontà dell'equipaggio di circumnavigare l'Africa. Idea che però ci costringe ad abbandonare l'affascinante ipotesi della più pericolosa rotta oceanica verso l'Occidente.
Che la fortuna e l'audacia vi accompagni, nipote mio. Il vostro è senza dubbio un pericoloso azzardo, ma il pensiero di una cospicua ricompensa pare sia un movente più ingovernabile dei venti. Che le vele delle galee vi siano amiche, nipote mio.
Queste sono le parole di Jacopo Doria, uno dei pochi ad aver lasciato testimonianze scritte della spedizione. Sembra preoccupato all'idea di considerare un viaggio con così tanti punti interrogativi, ma ormai il desiderio di svelare l'ignoto ha superato persino quello di sovrastare Venezia nel commercio con l'Oriente, considerato già di per sé un grande, grandissimo incentivo alla spedizione. Probabilmente è preoccupato anche dall'idea che ad accompagnarli siano due galee, imbarcazioni tipiche dell'epoca, che possiamo tranquillamente considerare nonne o bisnonne delle future caravelle con cui Colombo compirà la sua impresa. Le galee sono navi mosse principalmente da rematori e caratterizzate da scafo basso e sottile. Due timoni, due vele e due alberi costruiti su una stiva capiente per il trasporto di merci utili alla navigazione e all'equipaggio. Sono un centinaio le persone capitanate dai fratelli Vivaldi che già conoscono l'inadeguatezza di questo tipo di imbarcazione per rotte lunghe e tempestose come quelle oceaniche. A fronte di questa inadeguatezza, i fratelli Vivaldi avevano speso parte delle loro fortune nei lavori di restauro che avrebbero trasformato la Sant'Antonio e l'Allegranza, nomi delle due galee, in navi nao, più tonde e con fiancate molto più alte delle galee, castelli di poppa e una prua capace di reggere meglio i mari burrascosi. Si passò poi al reclutamento dei membri dell'equipaggio. Correvano piloti, capivela, carpentieri, mastri d'ascia, traduttori, eccetera. La precedenza spetta a quelli capaci di svolgere un doppio mestiere. I mozzi dovevano essere anche servi e aiutanti carpentieri. Ai piloti veniva chiesta la manualità dei sarti e ai traduttori capacità diplomatiche tali da renderli buoni notai. Tra tutti, però, i validi combattenti avevano la precedenza. Andare alla ricerca di nuove terre avrebbe potuto significare l'incontro con indigeni del posto, che avrebbero senza dubbio difeso a tutti i costi il loro luogo di appartenenza. Si arruolò persino un marinaio di 69 anni.
Quanti anni hai, nonno?
Molti, e ho impiegato una vita per metterli insieme.
Cosa ti spinge a partire?
La gloria eterna.
Sei dei nostri.
Il numero totale degli uomini con cui i fratelli Vivaldi avrebbero affrontato il viaggio ammonta a un centinaio. Tutti liguri, meno i cinque almogaveri, ovvero soldati di fanteria leggera, il conte Mudon, frate Simone e due amalfitani. Ma questi, come si muovevano? Una bussola per orientarsi ce l'avranno pur dovuta avere. E no, Sebbene fosse già stata inventata dai cinesi, l'utilizzo della bussola era spettacolare, nel vero senso della parola. Veniva infatti usata per giochi d'attrazione, in cui lo spettatore restava stupito dal movimento delle lancette magnetizzate. Passeranno circa 150 anni prima che questa attrazione circense sia applicata alla navigazione. C'erano anche alcuni strumenti ad accompagnare l'equipaggio, come un planisfero disegnato da Pietro Visconti e acquistato da Ugolino per sole 6 lire genovesi. Su questo vi era raffigurata un'Africa che non superava l'equatore, e questo la dice lunga sul contesto storico-geografico in cui sti pazzi misero su sta gita. C'è anche un abaco, costruito a Pisa su istruzioni di Fibonacci, che già all'epoca sognava di conoscere la verità del tutto attraverso la matematica. Questo era il tutto, o meglio, il niente. Il niente con cui i fratelli Vivaldi si apprestavano ad affrontare le meravigliose insidie dell'ignoto. Potevano però contare sulla loro esperienza più che sui loro strumenti. Avrebbero osservato venti, correnti, mutazioni del cielo e in base a questi avrebbero preso le loro decisioni. Qualche volta avrebbero sbagliato, certamente, ma mai, mai sarebbero venute meno le virtù di intuito e coraggio, quelle del perfetto esploratore.